il mio Dio ha vinto la morte, scriveva uno scrittore spagnolo negli anni ruggenti, negli anni del 68-70, un certo Juan Arias. Il mio Dio, scriveva, non è un Dio duro, impenetrabile, insensibile, stoico, impassibile. Il mio Dio è fragile, è della mia razza e io della sua. Lui un uomo e io quasi Dio, perché io potessi assaporare la divinità, lui amò il mio fango. Bello, amò il mio fango. Tutto questo lo voglio inquadrare con il Vangelo che abbiamo letto, bellissimo. Io non so se voi ci siete stati su, oggi è molto difficile perché è zona militare, su al nord della Palestina, verso il monte Hermon, dove sorge il Giordano, nasce il Giordano, a confine con la Siria, con le alture del Golan, c'è un luogo chiamato Cesarea di Filippo. È una specie di montagna, tipo le nostre Dolomiti. Gesù, da buon psicologo, prende gli apostoli e li porta lassù, in questo ambiente che dovrò sempre ricordare per tutta la vita, luogo di montagna, luogo roccioso. E lì il Signore Gesù confida agli apostoli il suo grande progetto di innestare nel corso della storia il suo progetto d'amore, la sua Chiesa. Prende questi 12 apostoli, specie i primi tre, i responsabili, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta su e da loro vuol sapere, fa un piccolo referendum, circa la sua missione, chiede, ma la gente ha capito chi io sono, chi sono io? Chi sono io per la gente che voi frequentate? Ma Gesù non interessava tanto sapere della gente, quanto interessava cosa pensassero loro, i discepoli, coloro che per 3 anni sono vissuti con lui, nella sua casa, nella sua famiglia, conoscendo le sue abitudini. Ma voi, che dite di me? E questi rispondono, sì, la gente pensa che tu sia un grande profeta, addirittura sei Isaia risorto, o addirittura Giovanni Battista, un profeta senz'altro. A voi, voi. A Pietro, come capo, prende la parola e dice, io lo so chi sei tu. Tu sei il Cristo, Cristo, Christos, l'unto del Padre, il consacrato, l'inviato, il figlio del Dio vivo. E Gesù gli dice, bravo Pietro, risposta 10 con lode, però sta attento, tu non hai dato questa risposta perché hai capito quella tua testa, tu hai dato questa risposta perché il Padre te l'ha suggerita nel tuo cuore. Comunque bravo, 10 con lode, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. E Gesù che fa per risposta? Gli promette di farlo capo della Chiesa. Io dico a te, tu sei Simone, Simone figlio di Giovanni, ma d'ora in poi, notate la particolarità di Gesù, cambia il nome. E quando si cambia il nome è la persona, è la funzione. Cambiando il nome Gesù cambia la funzione di Pietro. Da semplice pescatore diventerà un altro pescatore, ma non di pesci, ma di uomini. E lo metterà a capo della Chiesa. Io dico a te, tu sei Cefa, notate Gesù, buon psicologo, tu sei come la roccia che sta sopra la tua testa, apri gli occhi, ah Signore, è tutta roccia, tu sarai roccia, come questa, e su questa roccia io fonderò la mia ecclesia, la mia chiesa, tu sarai il capo, a te darò le chiavi, dar la chiave vuol dire averne il possesso. La chiave di casa vuol dire essere padroni, eh? Io ti do la chiave, tu aprirai e tu chiuderai. Tutto quello che tu negherai in terra, io in cielo lo firmerò. Quello che scioglierai, io in cielo lo scioglierò, ti do i pieni poteri su questa chiesa che io sto per fondare, sulla roccia. Amici, ed ecco la chiesa, la nostra chiesa. Cos'è la nostra chiesa? Noi non siamo una assemblea fondata dagli uomini, non siamo un'assemblea fatta per lo sport, fatta per la cultura, noi siamo un'assemblea chiamata, noi siamo eletti, eligere dal latino, prendere, estrapolare, prendere da, voi siete chiamati, voi cari amici in questo momento, siete qui non perché oggi non c'è niente da fare, magari sento caldo per la strada, ma se ti messo un caso al mio Ignazio, capire anche la nostra, no? Voi siete qui, adesso, perché Dio vi ha chiamati, vi ha detto vieni a mangiare con me, vieni ad ascoltare la parola della vita eterna, quella che fonda la tua vita, che ti dà gioia e speranza, vieni, io ti chiamo. Noi siamo degli eletti, dei chiamati del Signore. E formiamo la ecclesia, l'assemblea di Dio. Formiamo il cristianesimo, cristianismo. Voi sapete che la parola ismo è sempre in senso negativo, no? Comunismo, fascismo, consumismo, scientismo, eccetera, tutte queste nande qua, no? Cristianismo, vedete? Cristianesimo non è come tutti questi altri che vanno, vengono, scompaiono. La nostra fede, fondata da Cristo su Pietro Roccia, è una fede che non va e scompare, che non muore e risorge. La nostra fede cristiana, amici, è sempre viva, perché è vivo colui che l'ha fondata. Gli uomini passano, no? I grandi scienziati sono passati, i grandi militari sono passati, i capi di Stato sono passati, tutti passano, restano le idee. Nella nostra fede resta Cristo. Ma ci pensate, fratelli, fra un quarto d'ora su questo altare io lo chiamerò e lui obbediente scenderà su questo altare. Io vorrei essere oggi a Madrid, il Papa che celebra l'Eucaristia, oltre 1 milione di ragazzi. Ma chi di voi ha visto stanotte questa stupenda assemblea di giovani, oltre 1 milione di persone? Per fortuna che ci ha pensato il Padre Eterno a mandargli un po' d'acqua. Erano arrostiti fuori figli, 40 gradi senza una pianta. Il Signore ci ha avuto pietà, ha mandato un bel nubifragetto, hanno telefonato i nostri di Santa Lucia, siamo tutti bagnati, ma siamo contenti col Papa. E soprattutto, vedete, quando è cessata la pioggia, si è ricomposto il silenzio di tomba. Pensate, 1 milione di ragazzi in ginocchio davanti al Cristo vivo esposto davanti ai loro occhi. Amici, questa è la nostra fede. Questo è Gesù Cristo con noi. E il Papa ha dato a quei ragazzi, tutti fratici, per fortuna, di pioggia, ha dato una grande parola di speranza. Ragazzi, non abbiate paura, sembra di sentire Giovanni Paolo, non abbiate paura del futuro. Il futuro lo guida il Padre Eterno, è il nostro Gesù che lo guida, il figlio del Padre Eterno. Non abbiate paura, siate nelle sue mani, non vergognatevi della vostra fede. E poi aggiunto, non stanotte, ma ieri, aggiunto il Papa, parole di ferro, come macigni. In questo tempo di eclisse di Dio, scompare, c'è il buio. In questo tempo di rifiuto del cristianesimo, non abbiate paura, non abbiate paura. Attenti, ha detto il Papa, che una scienza senza limiti è foriera di grandi preoccupazioni per il mondo, di grandi disastri che lo stiamo vedendo. Addirittura può diventare elemento per costruzioni di dittature politiche. Mamma mia. abbiate paura. E poi aggiunto, il relativismo che avvolge il mondo, quella che lui chiama la dittatura del relativismo, che vuol dire scomparsa della verità, per cui ognuno è la verità, secondo le opinioni degli uomini, secondo cui i desideri e i pensieri si devono erigere a legge, insindacabile. Il Papa ha aggiunto, ragazzi, non abbiate paura, Cristo è risorto, Cristo è l'Eterno, non è un'opinione, è la verità, non abbiate paura. Bella, sembra di risentire il tuono di quel gigante che era Papa Giovanni Paolo, no? Non abbiate, spalancate le porte a Cristo, Cristo conosce il segreto profondo del vostro cuore, Lui solo conosce ciò che si alza nel vostro cuore, nei vostri pensieri, non abbiate paura. Amici, queste parole vorrei lasciarvele oggi, non abbiate paura. Perché voglio lasciarvele? Perché il mondo ha paura. Il nostro mondo di oggi ha paura. Ha paura di che? Ha paura della guerra. La storia ci insegna che i grandi momenti di depressione economica spesso conducono ai conflitti. Ricordate il 29, il 30, il 31, nel 38 viene la guerra mondiale. Quando i giochi si chiudono e sparisce, detto in perugino, la ruzza, quando le economie affondano, attenzione, che finché le economie sono finanziarie ci può essere il rimedio, ma quando le finanziarie sono in economiche c'è la paura, terribile paura. La gente ha paura del futuro, ha paura di perdere il lavoro. 88.000 persone a settembre perderanno il lavoro in Italia. E noi diciamo, ma quando finisce questa crisi? Ma come mai? Dici, come mai? Tutti sappiamo il perché. Tutti sappiamo il perché. La disonestà non paga mai. La furbizia, che è inganno, non paga mai. Se non torna l'onestà, la verità, la giustizia. Ma non vedete, leggete il giornale stamattina, una cosa vergognosa, pagine intere su tanti privilegi, mentre stiamo affondando c'è chi si piglia due stipendi, 30.000 euro al mese. Leggete i giornali, sono pieni i giornali stamattina di nomi e fotografie. Questa nostra bella Italia, quella reccia, no? Stiamo affondando e tutti stringono i loro privilegi, nessuno rinuncia più a niente. Amici, quando il bene comune va a farti benedire, il futuro non c'è. Quando prevale l'egoismo ad ogni costo, quando prevale la corruzione, che non è solo di alcuni, ma è di tutto il tessuto, amici, ci aspetta il fallimento. Come crollò nel 476 d.C. l'impero romano. Tornate a leggere la storia. Oggi siamo tornati nelle stesse condizioni. Quando gli uomini, non solo i governanti, ma tutto il tessuto sociale è fragile, quando ognuno pensa al suo piccolo spazio, al suo piccolo orto, e chiude gli occhi davanti al bene comune, amici, non ci aspetta altro che il disastro nazionale e mondiale. Non abbiate paura. Il Papa, rivolgendosi ai giovani, li ha incoraggiati dicendo, voi siete la forza del mondo, è vero, non è un luogo comune, la speranza del mondo, è vero. Amici, questi nostri ragazzi di oggi sono il potere di domani, e se non porteranno l'onestà, la verità, la giustizia, un animo pacifico e pacificatore, che futuro possiamo aspettarci? Diceva Juan Arias, il mio Dio fu debole con i deboli, superbo con i superbi, morì giovane perché era sincero, lo uccisero perché lo tradiva la verità che era nei suoi occhi, è vero. Cristo era la verità, la via è la luce del mondo, la via, la verità e la vita. Il mio Dio morì senza odiare, morì scusando che più di perdonare. Il mio Dio ruppe con la vecchia morale del dente per dente. Io oggi non vedete le cronache di stamattina, di ieri sera. Che è successo a casa stamattina, ieri sera? La legge terribile, occhio per occhio. Tu mi lanci un razzo, te ne lancio due. Tu mi lanci una bomba, te ne mando quattro. E non si finisce più. Ed ecco il Medio Oriente di nuovo che sta tremando. E noi siamo lì, a che fare? Impotenti a vedere che cosa? Una guerra che si può sviluppare da un momento all'altro e può essere il fuoco del mondo, no? L'occhio per occhio e il dente per dente. Il mio Dio ruppe con questa morale della vendetta meschina per augurare la frontiera di un amore e di una violenza totalmente nuova. Il mio Dio, gettato nel solco, schiacciato sotto contro la terra, tradito, abbandonato, incompreso, continuò ad amare. Per questo il mio Dio vinse la morte e comparve con un frutto nuovo tra le mani, la resurrezione. Per questo noi siamo tutti sulla via della resurrezione, gli uomini e le cose. Questo mio Dio fragile, per chi pensa di trionfare soltanto vincendo, per chi si difende soltanto uccidendo, per chi salvezza vuol dire sforzo e non dono, per chi considera peccato quello che è umano, per chi il santo è uguale allo stoico e Cristo a un angelo, è difficile il mio Dio fragile. Per quelli che continuano a sognare un Dio che non somiglia agli uomini. Bella sta pagina, l'ho riscoperta perché mi ha toccato il cuore. Io l'ho vissuta negli anni 60, sono andata a rivedere quella pagina che ricordavo, la voglio trovare. Bello, amici, noi siamo qui oggi per questo Dio. È un Dio fragile, è un Dio onnipotente. Un Dio ucciso, tradito, insultato, ma un Dio risorto. È un Dio schiacciato che sa scusare oltre che perdonare. È un Dio che ha sempre le braccia aperte per abbracciarci tutti nel nostro peccato, per farci dei santi. È colui che ha canonizzato il più delinquente sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso. Amici, questo è il nostro Dio. Cos'è la Chiesa? Eccola, cos'è la Chiesa. È questa assemblea di santi e di peccatori in cammino, che siamo noi. È questa assemblea di chiamati che siamo noi verso un mondo che Cristo vorrebbe non come questo, fondato sul terrore, sull'ingiustizia, sulla prevaricazione, sulla struttura della prepotenza. Non è questo il mondo del Signore. Il mondo che Cristo vuole instaurare è un mondo di verità contro l'errore. È un mondo di giustizia contro i privilegi a cui siamo attaccati. È un mondo di amore contro l'odio e l'indifferenza del cuore umano. È facile o difficile? Molto difficile, amici. Perché questo Cristo che ama è un Dio che è esigente. E l'amore è profondamente esigente. Diceva San Cipriano, non anteporre nulla e nessuno a Cristo. Perché Lui a te non ha anteposto nulla e nessuno. Tu sei per Lui il primo, così Lui sia per te il primo nella scala dei tuoi valori. Amici, voglio lasciarvi questi meravigliosi pensieri perché voi li meditiate nel cuore. Abbiamo speranza, ma siamo noi la speranza del mondo. Non solo i giovani di Madrid, siamo tutti noi cristiani, perché un mondo senza Cristo è un mondo senza senso. Un mondo senza Vangelo è un mondo di utopia. Un mondo senza Cristo, la santità, è un mondo di peccatori. Un mondo senza Cristo, amore, è un mondo di sbandati e di traditori. e che gente che ama la vendetta e il rancore. Non è questo il mondo che Dio vuole. E allora, Signore, aprici il cuore. Potremmo dire con il profeta Ezechiele: toglici, Signore, il cuore di pietra e donaci un cuore sensibile e un cuore di carne, per cosa possa arrivare e mandare a tutte le parti del corpo il sangue che è ossigeno, che vita. Vieni, Signore, dacci speranza e dacci fiducia. Noi crediamo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Amen.